Leggiamo nel Vangelo di Marco, per chi ha questa versione dovrebbe essere a pagina, qui anche qui hanno fatto un minestrone, ma non importa. Capitolo 6, versetti dal 14 al 29, il racconto della decapitazione di Giovanni Battista. Vediamo se c'è, se non. Vai.
Ora il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato celebre, e diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e perciò le potenze miracolose operano in lui. Altri dicevano: è Elia, ed altri dicevano: è un profeta, o come uno dei profeti. Ma Erode, udito questo, diceva: egli è quel Giovanni che io ho fatto decapitare, egli è risorto dai morti. Erode stesso, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva tenuto legato in carcere a causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, perché egli l'aveva presa per moglie. Giovanni, infatti, diceva ad Erode: non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. E dopo averlo udito faceva molte cose e lo ascoltava volentieri. Ora, venuto un giorno propizio, Erode, per il suo compleanno, offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti e ai notabili della Galilea. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò, e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla: domandami tutto ciò che vuoi e io te lo darò. E le giurò: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fino alla metà del mio regno. Ed ella uscì e disse a sua madre: che cosa devo chiedere? E quella rispose: la testa di Giovanni Battista. Ed ella, ritornata subito in fretta dal re, gli fece la richiesta dicendo: io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista. E il re, sebbene ne fosse molto rattristato, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle opporle un rifiuto. Così il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. E quegli andò, lo decapitò in prigione, e portò la sua testa su un piatto e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede a sua madre. E quando i suoi discepoli udirono ciò, vennero, presero il suo corpo e lo posero in un sepolcro.
Non è, qui sarebbe da parlare per non 10 minuti, sarebbe da parlare per dei giorni. Cosa, vabbè, adesso vediamo ancora. Leggiamo i primi 12 versetti del capitolo 4 di Giacomo. 255 per questa versione. Quattro. Volontario? Volontaria? No, perché sennò poi dicono che non ci sono le pari opportunità. Aspetta che qualcuno è in. Troviamo.
Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Perché pensate che la scrittura dica in vano: lo spirito che abita in noi ci brama fino alla gelosia? Ma egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque, resistete al diavolo ed egli uscirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi, dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete, il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma un giudice. C'è un solo legislatore che può salvare e mandare in perdizione. Ma tu chi sei che giudichi un altro? E ora voi...
No, no, ci siamo.
Va bene?
Sì, sì. Qui ce n'è... Si collega tutta una serie di si collega con quello che abbiamo detto prima, ma non solo. Non sapete che l'amicizia col mondo diventa inimicizia contro Dio? Qui dovremmo, ne possiamo parlare, che cosa significa realmente questo. Pensate invano che la scrittura dica: lo spirito che abita in noi, se abita in noi, come abbiamo visto qualche tempo fa, forse 15 giorni fa, 3 settimane fa, ci brama fino alla gelosia. Cioè, perché apparteniamo al Signore, questo. E quando abbiamo problemi, ne abbiamo, no? Dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Allora, è inutile dire che noi viviamo un tempo di grande confusione morale, grande confusione spirituale, non di meno ci sono i primi 4 versetti di Luca ancora che conoscete, ma li conosciamo tutti perché parlano tranquillamente della preghiera che tutto il mondo conosce, ma che probabilmente sicuramente però sicuramente ho sbagliato a scrivere, perché ho scritto mi sono confuso, no, 11 erano, 4 capitolo 11, i primi 4 versetti di Luca. Avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare ed ebbe, come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, cioè sia reso, se uno non capisce, sempre più, rendiamoci conto sempre di più di questa santificazione, di questa, della purezza di Dio, no? Il santo dice: chi è santo si santifica ancora, cioè diventi ancora più puro, per Dio non, il Signore è sempre più puro, e siamo noi che dobbiamo renderlo con il nostro, renderci conto di questa purezza del Signore, no? Di questa sua, dice, egli è l'Iddio tre volte santo. Noi diciamo santo e probabilmente la traduzione dice sacro, no? Allora, quando pregate dite questo: se venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come nel cielo, perché noi sappiamo che sulla terra non viene fatta perché abbiamo deciso di fare da noi, no? Abbiamo deciso di fare da noi, e quindi questa volontà non viene fatta, ma noi paghiamo tutte le conseguenze. Paghiamo tutte le conseguenze del fatto che non facciamo la volontà del Signore, no? E quindi, se noi abbiamo creduto, ci rimettiamo alla sua volontà. E questo è il senso, non è una preghiera detta a caso, questo è il senso di quello che il Signore Gesù ci vuole insegnare. E poi naturalmente si riferisce quindi prima alla volontà importante del Padre, no? E poi, dopo, no? Mette anche quelli che sono i bisogni quotidiani, no? Cioè il pane di ogni giorno. E poi perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Insomma, c'è tutto. In questa preghiera c'è tutto. Ed è chiaro che la volontà di Dio sulla terra non viene fatta, ed è evidente. È evidente dove stiamo andando, non credo che ci siano ombre di dubbio. E, vedete, c'è un pericolo che si nasconde tra le pieghe della nostra personalità, no? Pericolo. Noi abbiamo una personalità, abbiamo una storia. Prima la sorella leggeva che calza alla perfezione con quello che stiamo dicendo, leggeva sulla lettera ai Romani, che Paolo si rende conto di questa natura che vive, questa natura che ci schiavizza, che ci fa, che è il peccato, che domina. La nostra vita, pensiamo che dominava, no. Anche involontariamente, e soprattutto speriamo involontariamente, perché non c'è da pensare che un credente pecchi volontariamente. Quello che pecca volontariamente sono dolori, ma involontariamente, e c'è questo vivere tutti i giorni nel sapere, non sapere. Se si cade di qua, se si cade di là, se faccio bene o faccio male. Il problema è che noi non siamo salvati dal fatto se cadiamo un po' più in qua o un po' più in là, ma sicuramente non possiamo cadere così a caso. Cioè, dice tanto, sta scritto, l'abbiamo visto anche in altre occasioni, che chi mi libererà da questo corpo di morte? In effetti è così. Ma riconosciamo, ecco, Paolo sta riconoscendo la sua impotenza, incapacità di liberarsi da solo, però dice siano rese grazie a Dio che attraverso Cristo ci ha liberati. Quindi non può continuare a coesistere almeno spiritualmente l'idea di che non ci sia questa separazione tra il peccato che così facilmente ci avvolge è quella che è la nostra realtà spirituale. È questo che Paolo vuole dire. Non ci vuole dire altro. Vuole dire questo, che noi prendiamo atto. Non ci sta dicendo, beh, tanto, vedi che pecchiamo così. No. Ci sta dicendo questo, ci sta dicendo di tenerci liberi, di che noi possiamo riconoscere questa gravità del peccato che non solo così facilmente ci avvolge, ma come ci libereremo? Ci libereremo se consegniamo la nostra vita nelle mani di Cristo. Ci libereremo facendoci riconoscere quello che è male. Quello che è male, perché il male è ciò che causa tutta la sofferenza sulla terra. Nell'amore non c'è male, nell'egoismo c'è un male profondo, nel peccato. Il peccato è sempre violento, è sempre. Quindi siamo di nuovo al discorso, sì, l'Eterno ha detto così, però, sta scritto così, però, ma io mi chiedo. No, se uno è in questa condizione si ravveda, perché siamo qui anche per ravvederci eventualmente. No, no, però... Ora, c'è qualcuno che dice che bisogna pregare per il bene di quella persona e di quelle persone che non hanno compreso... No, io dico prega prima per te. Prega per te, liberati tu! Prima liberati! Dopo preghi per gli altri, prega per il mondo che va di traverso, per l'Africa. Prega per te! Prega per te, che il Signore ti liberi. Prega per te, cerca di capire in quale guaio sei finito. Siamo nati nel guaio. E questo è molto importante. Allora prega prima per te, lascia perdere per favore. Non essere un ipocrita davanti a Dio. Ma evidentemente non abbiamo capito. Noi preghiamo per gli altri. Oh, quanto preghiamo per gli altri. Ma prega per te. Ma prega per te. Gesù non ha detto, dice, dico col fratello, di togliersi il bruscolo. Dice, ma togliti la trave che c'è nel tuo occhio. Togliti la trave che c'è nel tuo occhio. Non vedi che non ci vedi proprio. È così, cari fratelli e sorelle, che forse in questo atteggiamento e modo di agire c'è qualcosa che non funziona. No? C'è qualcosa che non funziona. Io vengo qua e sono bravo. E prego per quei disgraziati che sono là, che non hanno capito. C'è forse qualcosa di impuro che si può offrire all'Eterno? E penso proprio di no. Allora se voi leggete nel Antico Patto, nel Levitico, perché noi diciamo, ma sì, ma quelle sono cose che riguardavano Mosè, gli ebrei, noi che c'entriamo? No, ma mica tanto. Quella storia che abbiamo letto prima del signore Erode, l'abbiamo visto anche l'altra volta per un altro motivo, adesso lo riguardiamo. C'è tutta una serie di, non sono regole, sono una serie di leggi della parola di Dio che hanno a che vedere con la sessualità e con le problematiche che l'uomo ha, con gli ormoni che sono impazziti dal peccato, che li ha fatti impazzire, più la libertà che l'uomo pensa di avere, e quindi che cosa fa? Agisce di conseguenza nel peccato. Quindi c'è scritto chiaro: ti prego, dice, non andare con la sorella di tuo padre, è tua zia, non fare questo, eccetera, no, ecco. Non prendere la moglie di tuo fratello, c'è scritto, perché è tua cognata, non scoprire le sue nudità, perché è tua cognata. Ma che significa? No, cioè, mia cognata era più buona di mia moglie, no? Ragionamento, no? Ma sua cognata, poi come abbiamo visto anche qui, una storia di Erode, Erodiada, cioè lui ha preso sua moglie, cioè ha preso la moglie del fratello Filippo. Mi viene quasi da ridere. Ma il problema vero è che lei, ma perché dice, mamma Ciccio mi tocca, toccami Ciccio, perché il problema vero, qual era? È che Erodiade era peggio di Erode, era peggio di Erode, perché Erode poi ha compiuto l'atto, capito? Perché lo ha fatto decapitare Giovanni Battista, ma Erode non l'avrebbe fatto decapitare Giovanni Battista, si sarebbe svergognato perché ha fatto pubblicamente una dichiarazione, perché mai più poteva aspettarsi una richiesta del genere. E invece la madre, che odiava Giovanni Battista, ma perché lo odiava? Perché gli ha detto: non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello. Eppure sappiamo che nella legge di Israele c'è scritto che quando tuo fratello muore, se tuo fratello muore, perché questa donna non resti e tu possa generare dei figli ad Israele, ti è lecito perché tu continui la sua discendenza, o la discendenza di tuo fratello. Ma dopo che questo è morto, c'era tutto un altro paese. Quindi siamo sempre lì. Quindi il problema è che lei odiava Giovanni Battista. Quindi non è che Erode ha preso Erodiada, evidentemente lei c'è stata, perché c'è stata appunto perché? Perché a quel punto, se lei non avesse fatto parte della corte di Erode, non avrebbe avuto il potere che aveva, no? Evidentemente Filippo non aveva queste, e quindi odiava a morte perché gli ha detto che non era lecito. Come non è lecito? Quindi se tu oggi dici a uno, guarda che non è lecito questa cosa che stai facendo. Come non è lecito? Come? Ma dove sta scritto? Cos'è la morale? Cos'è la coscienza? Ne parlavamo ieri, no? La coscienza. E io poi mi sono fermato, avrei dovuto dire, guarda che probabilmente è quella che Hitler ha detto che era un difetto la coscienza. Hai capito? Quindi oggi vogliono annullare, perché ormai anche l'omicidio, ma era pazzo. Era pazzo non perché, perché negano che ci sia una parte spirituale, che l'uomo vive. E allora negando questo, sono le cellule che abbiamo che decidono e quindi non è colpa di lui. Le cellule hanno deciso così, sono impazzite e questo ha fatto un omicidio. Quindi voi che vuoi? Vuoi dare colpa alla materia? Noi siamo materialisti, siamo fatti di materia. Capisci il ragionamento? E quindi Erodiada. Ma tu, se a uno dici guarda che non è lecito fare questo. No, come non è lecito? In questi giorni ci sono le grandi pagliacciate in giro per il mondo, no? In giro per il mondo. Però c'è un problema, che per quelli del mondo il problema non c'è. Sono buttati dove meglio credono, fino a che faranno i conti col Signore. Gli altri. Anche alcuni di noi purtroppo, pur di poterci mantenere a galla, cioè giocare con più, sapete quando una barca è nell'acqua, ora viene spinta di qua, ora viene spinta di là, però si mantiene a galla, no? Un po' col mondo, un po' col Signore, un po' dove mai, quanto sono bravo, so galleggiare. E quindi pur di mantenerci a galla, perché? Per il quieto vivere, no? E per il politicamente corretto, per non disturbare nessuno. Io non dirò mai a nessuno, ma vi ricordate il caro re Salomone, così saggio, ma si è corrotto pesantemente. Eppure il Signore gli aveva dato, non c'è stato il re più ricco al mondo, capisci? Eppure ha corrotto il suo cuore. Con questo atteggiamento ha corrotto il suo cuore, perché ha detto, ma che me ne frega a me? Tanto le mie mogli che sono pagane, e il Signore gli aveva vietato di prendere mogli pagane, e lui ne aveva a bizzeffe, si vede che aveva il vizio del sesso, probabilmente perché non c'era un'altra cosa, no? E allora che cosa è successo? Loro gli hanno detto, ah, ci fai il tempio di là, ci fai quell'altro tempio là. E lo faceva, lui per accontentare le mogli, no? Pagane, e si è fatto tutta una serie. Quindi ciò che è uscito dalla finestra è entrato dalle porte, no? Perché non ha avuto il coraggio e non solo. È scaduto dalla fede perché non ha detto con chiarezza, lui doveva proibire quelle cose e invece per il politicamente corretto, per il quieto vivere, lui ha fatto in modo che queste cose venissero costruite, cioè Con che soldi l'ha fatto? Con i soldi dei pagani? L'ha fatto con i soldi degli ebrei, l'ha fatto. Peccando, facendo peccare il popolo. Bah, e siamo sempre lì. E quindi anche noi, vedete, per questo modo di fare, di concepire, siamo arrivati al punto di non ritorno. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Capisci che tu non puoi dire, beh, che ti uccidono se dici, ma cioè, come io non posso sfilare il mio orgoglio? Sei un omofobo. Sei un omofobo. Per me possono fare quello che vogliono, possono rompersi le corna dove vogliono, non mi interessa. Ma non venirmi a dire che queste mascherate, se vo lo voglio, io lo dico anche in televisione, queste mascherate sono una cosa normale. Lo vedete che sono vestiti da carnevale, no? Non si vede? Poi, allora, bel problema, che questa è la cosa più evidente, non parliamo di questo soltanto, ma il problema è che se noi non condanniamo il male fino in fondo e ben lo tolleriamo, forse c'è qualche problema nella nostra fede, come ci fu un problema nella fede di Salomone. Ci fu un problema nella fede di Salomone. E quindi come pensiamo noi di piacere a Dio? Come pensiamo noi di piacere a Dio? Oh, ma fammi pregare per quello là che non ha capito bene. Quanto è deficiente quello? Signore, ti prego per quello che è deficiente, no? Io invece che ho capito, sai com'è diverso. Allora io ti prego per lui. Ma prega per te, prega per te che il Signore ti faccia scendere coi piedi sulla terra, capisci? Renderti conto della tua situazione drammatica, di tutto il male che noi abbiamo fatto da quando siamo nati fino ad oggi, e per cui il peccato, le tragedie del peccato sono davanti ai nostri occhi. No? Oh, allora noi condanniamo il peccato, perché il Signore condanna il peccato, cioè giudica il peccato, non il peccatore, perché anche noi se no, non avremmo avuto scampo. E invece il Signore vuole salvare il peccatore, affinché il peccatore però rinuncia al peccato. Perché è inutile che tu vai dal Signore e dici, Signore, perdonami, perché sì, ma ho capito, perdonami va bene, ma non so se hai capito cosa ti sto chiedendo. Non so se hai capito qual è la differenza tra bene e male, tra fare una scelta e non fare una scelta, perché la nostra fede ci costringe a fare delle scelte e non c'è più niente come prima. Ci costringe a fare delle scelte, non possiamo non fare delle scelte. E queste scelte le facciamo sempre tutti i giorni. E non lamentiamoci quando poi il paraurti ci arriva in faccia. Sapete? E questo mi ha fatto male. In questi giorni ho visto e vi ho girato anche il fatto che Netanyahu, presidente del Consiglio israeliano, abbia concesso al gay pride, ha concesso a questi che fosse fatto a Gerusalemme. Questa è una cosa che a mio avviso non avrebbe mai dovuto fare Beniamino Netanyahu. Io lo stimavo molto come uomo politico, nel senso che comunque riusciva a tenere in piedi tutta una serie di situazioni. Io non voglio essere nei suoi panni. E dico questo perché molti credenti, oramai, io per questo fatto mi sono sentito a destra e manca con tutta una serie di pastori e cose di altre chiese, siamo messaggiati. E qualcuno ha detto, eh sì, però perché non crede in Yeshua, quindi bisogna pregare, no? Per questo. Ma come non crede? Cioè, scusa, dico, ma perché bisogna credere in... Ma scusami, questo è una cosa, ma forse... Ma allora il vecchio patto non vale niente, cioè allora il vecchio testamento non vale niente. sono condannate gravemente tutte queste cose al Signore. Ora, tali eravate alcuni di voi, ladri, fornicatori, sodomiti, cioè, ma mo basta, adesso basta. Ecco perché è difficile, cari fratelli e sorelle. Io capite perché ci sono le chiese piene ed altre non sono vuote, ma sono in pochi. E perché? Perché stretta ed angusta è la via della salvezza. Lo dice il Signore Gesù, non sono quello che mi invento io. È larga e spaziosa la via della perdizione. E questa è la differenza. Se no avremmo qui, saremmo pieni. E quando c'è stato qualcuno qui che la via gli è diventata stretta, o gli è diventato, già l'abbiamo fatta diventare, perché la via è quella, non ce n'è un'altra. E quindi se tu vieni qua e blateri in lingue sconosciute, o c'è il traduttore, oppure qui c'è un pastore, un pastificio, chiamatelo come, che ti prende per l'orecchio e ti dice: tu qua queste cose, queste sceneggiate non le fai. Ok? Conseguenza? A casa, me ne vado. Bene, sono contento, perché o fai come sta scritto, oppure fatti un'altra scelta. Allora, cosa significa? Che stiamo entrando in una dittatura? Ma no, ma voi sapete che noi crediamo profondamente nella libertà. E sappiamo bene che senza libertà non c'è nessuna cosa che valga. Ma questo non significa che noi lasciamo le porte aperte alle dissoluzioni, al disordine e a tutto il resto. Dico questo perché molti credenti si lasciano un po' andare, cioè non hanno capito il valore. Perché hanno fatto questa cosa a Gerusalemme? Perché hanno sfidato il punto, il centro della spiritualità, la città del gran re, sfidata da questi disumani, da questi innaturali. E voi sapete che non è un problema, non è una malattia, capisci? Malattia fisica. Sappiamo che è un problema spirituale. Perché nel momento che io mi sento nel corpo di una donna, è ovvio che non sono io, e che è qualcuno che abita in me, e viceversa. Sono io, ma sono un altro. Mi sto spiegando? Possiamo dire queste cose? Oh, ma allora ci stai dando l'indemoniato. No, nessuno dice, ma fatti qualche domanda. C'è un problema. E queste persone non è che le dobbiamo odiare, nel modo più assoluto. Ma c'è un problema. E bisogna che lo si capisca. E noi sappiamo che molti di questi sono liberati. Che il Signore li ha liberati. Non sono più, non hanno più questa doppia personalità. Tripla. Possiamo dire che non è così, ci sono tante testimonianze. Ma come? È impossibile, perché tu sei nato così. Ma allora c'è qualcosa di sbagliato. Forse che l'esplosione ha sbagliato qualcosa, quando c'è stata l'esplosione. Piuttosto diciamo che il peccato, no, ha riempito ogni sfera della società e dell'uomo, materiale e spirituale. Ecco che se stiamo davanti alla parola di Dio, queste cose con calma si capiscono. Ma che stiamo dicendo? Stiamo condannando qualcuno? No. Non stiamo condannando nessuno. Ma stiamo semplicemente facendo un'analisi delle nostre anime, di quello che noi crediamo che tolleriamo. Tolleriamo fino a che punto? Se noi non proviamo sdegno, non giudizio, io sto parlando di sdegno. Scusate, voi quando vi trovate, e ora vi faccio una cosa che non è bella, ma materialmente la dobbiamo fare, questo esempio. Scusate, voi quando vi trovate davanti a uno sterco, che cosa provate? Cosa provate?
Disgusto.
Oh, purtroppo è così. E ci sono dei disgusti materiali, ma ce ne sono anche spirituali. Così, allora il Signore ci chiama a quello. E se voi leggete tutta la legge su ciò che è puro, ciò che è impuro, Tu sai che se per qualsiasi motivo, e io certe volte dico, ma io naturalmente sento queste cose, non ci ho mai pensato prima, ma poi vai a leggere e guarda, ma sai che mi fa schifo, no? Se è entrata una lucertola in un vaso, no? Poi anche ho buttato l'acqua, eccetera, eccetera, ma io continuo a sentire anche se è stato lavato e stralavato, mi dà un fastidio enorme. Vai a leggere nella scrittura, quel vaso è rimasto impuro e quell'acqua non solo non puoi usare quell'acqua, ma anche cambiata resta impura, non so fino a quando. Che significa? Come? Che significa impuro? Che significa impuro? Tu sai quando sono impure le cose che noi non vediamo? Purtroppo è così. Purtroppo è meno male, sono cose che noi dovremmo vedere. Come dovremmo leggere tante cose per imparare, non tanto perché, no? L'altro problema è che forse costoro, ritornando all'amico Netanyahu, non si sono resi conto che la città del Gran Re, e forse lui non teme l'Eterno, come hanno fatto i suoi predecessori, i re di Israele, non hanno temuto l'Eterno, non pensiamo che le cose siano cambiate. E non per niente c'è scritto che i 2/3 di Israele saranno distrutti, come abbiamo letto. E quel terzo soltanto che resterà sarà purificato, affinato col fuoco. Quello che resterà sarà purificato. Quindi questi via, cioè, ma dai, ma come fai a fare il gay pride a Gerusalemme? Ma per favore. Ma neanche Tel Aviv, perché è una nazione, eppure, no. E come è impossibile pensare che ci siano degli ebrei atei? Come fa un ebreo ad essere ateo? Cioè, non è un controsenso assoluto. Comunque, allora, dove abbiamo imparato a giudicare noi la persona, la parola di Dio? Cioè, perché ora avviene il contrario. No, siamo noi che giudichiamo per quello, siamo noi che giudichiamo la parola di Dio. E decidiamo noi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che ci va bene e ciò che non ci va bene. No, ma questo io non posso farlo perché io non posso. Vedi la tua, certo, non puoi. Allora vai, ti devo dire, vai, dov'è il problema? Dov'è il problema? Non puoi, e vai. Sono scelte che si fanno in continuazione. Sei libero, caro, di fare o di non fare quello che la parola del Signore ci detta. Quello di fare o non fare la sua volontà. Allora, quel che la parola di Dio afferma è una legge sovrana, cioè va al di là, è sovrana per tutti gli uomini che credono, che loro credano o meno, rimane sovrana. Incontreranno il Signore in ogni caso, perché lui è venuto come Salvatore la prima volta, ma la seconda viene da giudice, c'è scritto. Il suo ritorno è questo, è previsto, viene da giudice. Allora, c'è scritto anche che nessuno può beffarsi di Dio, nessuno. Quindi, cosa possiamo dire, cari fratelli? Preghiamo il Signore veramente che ci protegga dal maligno. E voi non immaginate, sapete che siamo, quante migliaia di segnali arrivano, migliaia, ma anche da quelli che ci stanno attorno, capito? Segnali abbiamo visto in tante altre cose, abbiamo letto dei messaggi subliminali, ma non solo, non pensiamo solo a quelli. Pensiamo alla moglie di Erode, la moglie, non era la moglie del fratello. Lui l'ha presa, ma lei era ben contenta, capisci? Era ben contenta, al punto tale che desiderava la morte di Giovanni Battista, che gli aveva detto, tu questo non lo puoi fare. E anche noi diciamo a qualcuno che questo non lo puoi fare perché abbiamo l'autorità del Signore che ci dice che possiamo dire che tu questo non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Ma come te lo devo spiegare? E va bene. Eppure molti di noi fanno comunque, e l'abbiamo visto. E allora, c'è anche il proverbio che dice, dimmi con chi vai e saprò dirti chi sei, o meglio dimmi cosa pensi. Che so da che parte catalogarti. Se sei un nemico del Signore, non puoi essere mio amico, sicuro. non puoi essere mio amico, sono scelte che fai. Ecco perché Giuda dice l'amicizia col mondo crea nemicizia con Dio. Dice, ma allora dobbiamo uscire dal mondo. No, Paolo dice, se no, dice, non è che potete evitare gli adulteri, i fornicati, se no dice dovreste uscire dal mondo, ma questo è impossibile, è impossibile. Però dobbiamo essere separati da queste cose, dobbiamo avere le idee chiare. Allora, non sapete voi che l'amicizia col mondo provoca l'inimicizia con Dio. Ecco perché se gli apparteniamo, egli ci brama il suo spirito fino alla gelosia. Qui stiamo parlando di un progetto spirituale. O di qua o di là, non c'è il purgatorio, non c'è, non c'è. Sappiamo che una balla, come una balla anche il limbo, adesso l'hanno abolito, non ne parla nessuno, però per tanti anni i poveri bambini, che sono gli unici ad essere innocenti, sono stati condannati nel limbo, ma loro questi qua non passeranno, per aver solo pensato questo, non passeranno il loro tempo nel limbo, loro passeranno l'inferno, capisci? Per tutta l'eternità, hai capito? Condannando i bambini perché non avevano portati, capisci, a buttargli un po' d'acqua che loro chiamano santa, loro non ho capito come fa ad essere santa, non si capisce, comunque va bene. Tutto il contrario di quello che diceva Gesù. Gesù diceva che il regno è di questi bambini, cioè se non diventate come loro, non erediterete il regno dei cieli. Io mi chiedo, ma come potevano? Non solo loro, poi c'era tutti gli altri ti condannavano. In questo modo se muore va nel limbo il bambino, no? Voi forse siete giovani e siete nati quando il limbo solo qualche anno fa, però ancora non si sa se l'hanno abolito o meno, cioè, perché non sai mai cosa pensano, no? Di volta in volta adeguano, no? Adesso tra un po' vedrete che per non perdere clienti allargheranno ancora su, già hanno allargato tutto, ma va bene così. Allora noi pensiamo che e per quanto tempo Satana ancora è libero per poter fare ciò che meglio crede con gli uomini che glielo lasciano fare, perché il problema è questo, ma è colpa di Satana. Ho capito, ma tu? È colpa di Satana. Ho capito, ma tu non hai colpa, perché cioè noi non abbiamo mai colpe, capisci? Siamo un po' di qua, ma non sappiamo mai. Anzi, gli hanno consegnato le chiavi di casa, che è ben diverso. Dici, vieni, caro, vieni qua. Allora, Sodoma e Gomorra non sono lontane dai nostri giorni, dove la legge di Dio e il diritto vengono calpestati, in continuazione vengono calpestati. E quindi abbiamo bisogno di questa grande necessità della venuta del regno del Signore, come abbiamo letto, dove è fatta la sua volontà. Il Signore ci chiama da questo mondo di tenebre alla sua meravigliosa luce. Cioè, se qualcuno poi pensa di vivere per conto proprio, cioè di stare in vita perché mangia dei pasti e quindi sono quelle energie che lo tengono in vita, ma pensa esattamente come questi materialisti, no? E allora noi dobbiamo capire qual è il fine della nostra fede. Il fine della nostra fede è il perdono dei nostri peccati e l'ingresso nella vita eterna. Questo è. La Bibbia non è un libro di regole temporali. Le cose che stiamo dicendo adesso non sono una cosa che ci serve per regolare la nostra vita di tutti i giorni. Perché se così fosse, siamo dei pazzi, siamo, capisci? Siamo dei pazzi, se così fosse, non scommettiamo sulla nostra fede. Perché allora chi ce la fa fare? Scusami, ma anch'io posso fare come tutti gli altri. Ma chi me la fa fare? Scusa, anch'io posso darmi gli eccessi di libertà. Sesso, droga e rock and roll, diceva qualcuno, no? E così via, si potrebbe continuare, ma chi me la fa fare? Cioè, se queste cose non sono vere, ma chi me la fa fare? Ma perché io devo rispettare mia moglie? Perché che ha fatto Giovanni, Erode? Cosa ha fatto? Che ha fatto di male? E niente, una moglie vale l'altra, anzi, e così via, capisci? Dove? Oggi. Non ne parliamo neanche perché penso che avete più conoscenza di me. Allora, la Bibbia è un libro non è un libro di regole temporali, fine a se stesse, bensì la sua, questa è l'eterna parola di Dio, e ci propone, no? Propone all'uomo che non sa dove andare, perché l'uomo non sa, senza questo tu non sai dove andare, capisci? E se non a brancolare nel buio, come è evidente, della depressione e dell'ignoranza. E dei giovani che invece non trovano Dio, li trovi per le strade che barcollano, no, perché sono ebbri della droga e vendono il loro corpo tranquillamente per un pugno di dollari e così via. Ma di cosa stiamo parlando? Erode aveva preso la moglie di suo fratello. E questo non è lecito. Ci sono tante cose nella parola di Dio, sono scritte, non sono lecite. E dobbiamo dichiararlo davanti a Dio e davanti agli uomini. Io ho peccato, non lo posso fare. Dobbiamo dichiararlo, fratello. Se vogliamo essere perdonati, lo dobbiamo dichiarare, dobbiamo riconoscerlo. Non dire, non basta con la bocca, ma con la bocca sì, con quella bocca puoi dire ciò che si vuole. C'era la pubblicità del dentifricio, noi eravamo bambini, dice, con quella bocca puoi dire ciò che vuoi. Capisci? Perché lavavano questa bocca con questo dentifricio in cui non facciamo pubblicità, perché non siamo in diretta. Allora, e quindi, perché non poteva prendere Erode la moglie? Perché era in vita. Perché era in vita il fratello. E così via, e noi possiamo continuare. Non ti è lecito. Ah, quella dice non mi è lecito. Ma maledetto, questo ti faccio vedere io, appena l'ha beccato subito, come ha potuto Satana, perché chi era Erodiade? In mano a chi era? In mano a Satana. E Satana cosa ha fatto? Lui pensava, ma Giovanni Battista vivrà in eterno. Il Signore sapeva già che fine avrebbe fatto. Ma né morte né vita, né potestà. Nessuna cosa ci possono separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma non è scritto questo. E che quello gli ha tagliato la testa, ha risolto il problema, ci può separare. È impossibile questo. Chi può separare Giovanni Battista dall'amore di Dio? Ma chi? Ma Erode o quell'altra prostituta della concubina che stava assieme a lui? Ma chi? Ma di cosa stiamo parlando? Pensano che qui sono qui, questa è l'eternità, e hanno il potere di vita e di morte su tutti, come le multinazionali e come tutta una serie di cose. Pensano di avere il diritto sulle vite di tutti. E così stanno facendo e così stanno spingendo. Purtroppo. Ma se apparteniamo al Signore, noi non faremo parte di questo sistema perverso. Perché? Perché suo fratello era in vita e non gli era lecito. E qui si innescano tutta una serie di meccanismi che tutti conosciamo. Eppure tutte queste leggi sono chiaramente scritte nel Levitico. Sono scritte nel Levitico. Quindi le cose che si dice, cioè non è che, dico, ma questo, a parte che Erode, abbiamo detto, era un idumeo, sapeva e non sapeva, però lo sapevano, perché la legge era quella lì. E c'erano i sacerdoti, quindi lui in qualche modo, stai tranquillo che doveva saperlo, ma comunque in ogni caso non gli era lecito. E quindi così anche noi, se diciamo a qualcuno non è lecito, caro fratello, non lo puoi, se tu ami, cioè, tu puoi fare tutto, fermi, fermi. Non fa niente, noi possiamo fare tutto. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Chi è che ce lo vieta? Chi è che ce lo vieta? Qualcuno ci vieta qualcosa? Il Signore dice tutto mi è lecito, non tutto mi è utile. Noi tutto possiamo fare, però noi sappiamo, l'unica cosa che non possiamo fare è andare contro la volontà del Signore, contro la parola di Dio. Così anche noi siamo odiati perché riconosciamo ciò che non è lecito. E diciamo che trasgredire la legge di Dio non è lecito. Perché i giudici fanno andare a casa i delinquenti? Perché? Perché non c'è giustizia? Il frutto della giustizia sarà la pace. Sta scritto! Quindi senza giustizia non c'è pace. Perché non c'è il governo che deve venire, che è il governo del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è, quando dice uno non è lecito, è andare contro ciò che il mondo pensa e crede. E questo è un problema. Quindi, cari fratelli e sorelle, temere Dio è il tutto per noi. È il tutto. Amen.
Amen.